Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
Buonasera a tutti cari devoti ascoltatori, sempre qui connessi sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, e questa è come sempre l'Ondinium Calling. Vi accompagniamo nel Monday Night di RBN ogni lunedì ore 21, quindi siamo sempre qui connessi per voi. Con me non ci sono, mi hanno lasciato da solo Davide e Prince Calù, hanno avuto dei contrattempi, degli imprevisti, ma li salutiamo, li abbracciamo, Nuvas, e li sentiremo molto presto. Pertanto mi tocca prendere il comando della trasmissione, ma si parla di un argomento che davvero mi piace, un personaggio che mi piace, ha fatto dei ruoli davvero interessanti e che secondo me con la sua originalità nel modo di interpretare, di fare un tipo di acting tutto suo, ha dato davvero secondo me un esempio a molti attori comunque moderni oppure nuovi che si stanno un po' facendo vedere nell'ambito cinematografico, e che ovviamente sto parlando del grande Tom Hardy, che ha fatto dei ruoli davvero incredibili che poi andremo ad approfondire più avanti. Molti chiaramente lo associano al famosissimo serie TV Peaky Blinders, ma ha fatto diversi ruoli, poi adesso andremo ad approfondire. Chiaramente so che qualcuno di voi sa già i punti dove andrò a toccare. Prima di cominciare, prima di addentrarci nel mondo di Tom Hardy, chiaramente un piccolo memorial, perché oggi è il 13 di febbraio, venerdì scorso era il 10, quindi il giorno del ricordo, e anche noi di Londinium Calling, come anche i membri del Vortex Londinium, commemoriamo e diamo supporto al giorno del ricordo, quindi anche le vittime che sono cadute a causa delle foibe. Quindi penso che comunque molti di noi colleghi nella redazione stiamo facendo tributi, stiamo dando il nostro contributo per ogni azione, per tutto ciò che sappiamo noi. Quindi anche noi di Londinium ci tenevamo a fare questa commemorazione, quindi a ricordare le vittime che purtroppo diciamo hanno perso la vita durante questa situazione davvero terribile, 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 che preferiamo dimenticare. Anzi, forse è meglio ricordare, come appunto dice il giorno, visto che ancora oggi si combatte per renderlo comunque affine un po' tutte le varie, diciamo, commemorazioni. Però noi combattiamo, noi ci siamo sempre e diamo il nostro supporto. Detto questo, io prima di parlare di Tom Hardy io passerei subito alla musica. Ho fatto una playlist un po' particolare perché non ho messo stavolta pezzi folli come metto di solito, ma io ho pensato a una cosa. Siccome ci sono dei personaggi che Tom Hardy ha interpretato, mi ricordano un periodo particolare della Londra, che probabilmente forse faremo una trasmissione a riguardo, che è interessante. Forse abbiamo parlato precedentemente, ma mi piacerebbe anche riprenderla in maniera un po' più diretta, anche un po' approfondita su certi punti, chiaramente con l'aiuto di Davide e di Prince Calù, che ne sanno forse più di me. Ovvero un periodo davvero incredibile come quello della Swing in London, ovvero c'era la British Invasion, c'era un incredibile voglia di vivere a livello, diciamo, sociale, artistico, cinematografico, insomma chi più ne ha più ne metta. E a livello musicale chiaramente ci sono stati dei gruppi che hanno poi portato alla cosiddetta British Invasion dagli anni 60, 70, 80, che poi hanno poi portato avanti diversi generi. Questo è anche uno dei motivi per cui io, diciamo, sostengo che l'Inghilterra sia uno dei posti dove sono nati praticamente quasi tutti i generi che noi conosciamo ed ascoltiamo. Uno di questi gruppi che hanno fatto parte della British Invasion chiaramente sono i The Kinks. The Kinks, che loro hanno servito negli anni 60, 1963. Il pezzo che però ho scelto è un anno un po' più avanti, negli anni 80. L'ho scelto per un motivo molto semplice, perché va a ricalcare una scena di un... cioè, non appare nella scena, però siccome sapevo di parlare di Tom Hardy, mi è venuto in mente un meme sul diciamo la scena quando lui ha fatto uno dei craze che ballava durante diciamo un aperitivo, una cena, se non ricordo bene più o meno la fase esatta, però c'era quella scena che mi ha fatto ridere un casino e ho pensato subito a questo pezzo, e quindi diciamo il pezzo Come Dancing mi ha fatto ricordare un po' questa scena in maniera molto ironica, anche per diciamo delineare il personaggio di Tom Hardy. Quindi ragazzi, sentiamo The Kinks con Come Dancing e a tra poco.
They put a parking lot on a piece of land where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing, all our boyfriends used to come and call. Why not come dancing, it's only natural. Saturday, another date. She would be ready, but she'd always make him wait. In the hallway, in anticipation. He didn't know the night would end up in frustration. He'd end up blowing all his wages for the week, all for a cuddle and a peck on the cheek. Come dancing, that's how they did it when I was just a kid. And when they said come dancing, my sister always did. Should have come in at midnight, and my mom would always sit up and wait. It always ended up in a big row when my sister used to get home late. Out of my window I could see them in the moonlight, two silhouettes saying goodnight by the garden gate. The day they knocked down the party, my sister stood. Sister's married and she lives on an estate. Her daughters go out, now it's her turn to wait. She knows they get away with things she never could, but if I asked her, I wonder if she would. Come dancing, come on sister, have yourself a ball. Don't be afraid to come dancing, it's only natural.
The Kinks con Come Dancing, un gruppo che, come avevo detto prima, rappresentano una parte della Swing in London, della British Invasion, vedete un po' come volete chiamarla. Gruppi insieme a loro, insieme ovviamente alla rivalità poi tra Beatles e Rolling Stones, i Small Faces, Yardbirds, eccetera eccetera eccetera, che non sto qua a fare nomi perché la lista è veramente lunga, lunghissima. Il nostro Tom Hardy invece nasce nel, proprio nel periodo proprio culmine del punk, quindi 1977, a Londra, il 15 di settembre, e è del quartiere di Hammersmith. Figlio di Edward Hardy, che è un commediografo, e una pittrice con estrazione cattolica, Anne, origini irlandese. Il nostro Tom ha problemi, diciamo, a livello sociale, infatti ci fu un periodo molto buio che accompagnò la sua preadolescenza. Il cinema e il teatro specialmente sono state comunque le sue fonti di salvezza. Lui ha studiato in diverse accademie cinematografiche presso la Red School, la Tower House School, la Richmond Drama School, e finendo poi alla Drama Centre London, una di quelle più famose, dove è stato anche affiancato con un altro attore, ovvero Michael Fassbender, e il suo insegnante non era niente poco di meno che Anthony Hopkins. Lui comincia a fare spettacoli teatrali, fa dei piccoli cameo cinematografici. Tra l'altro lui aveva vinto anche un concorso di bellezza, diciamo, per fare dei ruoli comunque di ufficio, però lui si stancò subito per seguire comunque il suo sogno da attore. Dopo aver fatto parte in diversi cameo, approda nel maxi schermo con il film di Ridley Scott, Black Hawk Down, Black Hawk Abbattuto. Un film che riscontra comunque un successo discreto, non diciamo a livelli esaltanti come è abituato il nostro Ridley. È vero anche che nello stesso anno uscì il film Hannibal, che davvero diede una consacrazione anche nel genere horror, però sicuramente è un film di cui ha dato lancio diversi attori che in quel momento erano emergenti come il nostro Tom. Il film brevemente non è altro che un riadattamento della battaglia di Mogadiscio nel 1993 tra la fazione statunitense, quindi le Nazioni Unite, contro la fazione di Al-Qaeda. Chiaramente non stiamo qua a parlare, diciamo, a raccontare tutto ciò che è successo. Sicuramente lo ha già fatto anche il nostro Mark Bowden, che ha dedicato un libro a parte, quindi il riadattamento poi del suo libro, del suo saggio, con la regia e la produzione di Ridley Scott. Successivamente Tom Hardy interpreta il ruolo di Shinzon, che era il clone malvagio di Jean-Luc Picard nel film Star Trek La Nemesi. Forse qui molti hanno scoperto Tom proprio per il suo ruolo da villain, che è stato poi applicato in altri film che vedremo successivamente, dove anche lì si vede un po' del suo, diciamo, essere, come posso dire, un po' cocky, un po' diciamo spregiudicato, un po', come posso dire, anche a un livello un po', diciamo, strano per fare comunque un villain, perché come sapete poi il personaggio, quando uno interpreta un cattivo, c'è sempre comunque quell'alone molto serio, molto deep. Invece lui prende veramente tutto sotto gamba e lo fa in una maniera, secondo me, davvero eccellente. Qui, diciamo, si vede un po' quella fase embrionale, ma chiaramente il film è stato di pessimo successo. Infatti questo, come altre situazioni create a livello personale, hanno portato poi nel giro di un lunghissimo viaggio attraverso la depressione, e poi culminato con alcol e droga, quindi davvero qualcosa di assurdo. Pensate che a lui a 11 anni ha cominciato a sniffare colla, per poi andare a 13 con allucinogeni vari, a 16 con crack e alcol mischiati insieme, e la cosa stava degenerando. Infatti in quel film lì l'insuccesso l'ha portato forse al punto, al picco più alto della sua dipendenza, sconfitta poi con il suo rehab nel 2003. Ogni tanto ha avuto delle piccole ricadute, però c'è da dire che lui ha ammesso più volte che il cinema il teatro lo hanno salvato molto. Infatti possiamo anche dire che nell'ambito teatrale, dove lui poi ha trovato diversi ruoli, comunque prima di arrivare poi ai film che lo hanno reso un po' più celebre, famoso, importante, c'è da dire che ha fatto diversi spettacoli teatrali, di cui ce ne sono due che sono stati davvero riconosciuti come davvero grandi performance, ovvero In Arabia with All the Kings e un altro che si chiama Blood. Lui ha fatto in totale 6 spettacoli teatrali, ne ha fatta anche una partendo anche dal ruolo, se non mi sbaglio, del malvagio di Oliver Twist, se non vado errato, e questi due spettacoli sicuramente hanno dato il fatto suo. Fu scelto anche da Guy Ritchie per il film del 2008 Rock and Roll, dove interpreta il ruolo di Bobby il Bello, ovvero di un gangster omosessuale, tra l'altro sempre mettendo in risalto il suo carattere, il suo modo di interpretare davvero, secondo me, divertente e godibile e anche riflessivo a volte. C'è una scena memorabile di quel film, ovvero quella dove Gerard Butler, un altro grandissimo attore, si siede davanti all'altro gangster e parlano di Bobby Bello, che lui non sapeva che lui fosse omosessuale, e vanno a ricalcare una scena di un lento dove lui insieme a Tom Hardy ballano in questo locale, davvero qualcosa di divertente, ridere anche imbarazzante, e c'è una battuta che veramente mi ha fatto scoppiare da ridere, ovvero cioè che lui non sapeva che effettivamente fosse gay, e l'altro gli risponde: guarda che lo sanno tutti quanti, perché lui è tutto uccelli tranne passere e colomba. Quindi questa espressione mitica penso che la userò anche io in futuro per definire uno gay. Comunque, detto questo, prima di passare poi ai ruoli, quelli più importanti, facciamo un'altra pausa musicale, e qua abbiamo gli Small Faces, anche loro chiaramente nella British Invasion, loro proprio il pezzo questo che ho scelto proprio nella piena British Invasion, quindi 1967, il pezzo si chiama Shalalalali. A voi. Thank you.
Londinium calling.
Eccoci qua ritornati sempre sulle frequenze di Black Flag Radio, Radio Bandiera Nera, Londinium Calling, e stiamo qui parlando, anzi sto parlando perché sono da solo questa sera. Saluto di nuovo sempre Davide e Prince che ci accompagnano sempre nonostante la loro attuale assenza, ma sono sempre qui. E sto parlando di Tom Hardy, personaggio davvero incredibile a livello cinematografico, una vita veramente difficile quella iniziale, ma sicuramente che trova il suo luogo, il suo diciamo la sua luce proprio nel cinema, con dei ruoli davvero incredibili. E adesso andiamo a toccare proprio questi ruoli incredibili. Ce n'è uno un po' sottovalutato, tra l'altro premessa, il nostro Tom Hardy è un grande lottatore di BJJ e capoeira, Brazilian Jiu-Jitsu e capoeira, due stili brasiliani veramente pazzeschi. Infatti poteva servirci il nostro canale per parlare un po' di Brazilian Jiu-Jitsu, però non c'è, ma ce ne parlerà sicuramente un'altra volta, che comunque tecnica di combattimento che in alcuni dei suoi ruoli, alcuni suoi film sono rimasti molto rilevanti. C'è un film che sicuramente le arti marziali, anzi per modo di dire la MMA, disciplina di arti marziali miste, diventa davvero interessante e diventa molto preponderante. Il film è Warriors, andiamo un po' più avanti perché questo è 2011, un film che mi ha colpito davvero molto. Tom Hardy interpreta Tommy, che è il fratello di un altro personaggio che si chiama Brandon, che sono entrambi fratelli ma sono divisi per colpa del padre che è stato affetto da problemi fortissimi di alcolismo. Lui è andato è andato a fare un'esperienza all'estero, cioè a livello militare, torna dal suo servizio e si iscrive in palestra e poi partecipa a un torneo per decretare il miglior combattente di quell'anno, che si chiama Torneo Sparta. Tra l'altro una parte degli attori che ci sono lì sono anche membri ufficiali anche dello staff della UFC, quindi c'è stata comunque una bella partnership per realizzare questo tipo di film. Ovviamente la storia è calcata molto da questi due fratelli, quindi da una parte c'è Tom Hardy, quindi il Tommy, che è molto molto rude, molto sgarbato nei confronti del fratello nella vita, però in realtà dimostra di avere una incredibile sensibilità. Infatti poi si scopre poi verso la fine del suo, quasi verso i match finali, che lui vuole vincere per dare dei soldi a una famiglia di un amico fratello di un suo compagno di avventura a livello militare che purtroppo è deceduto, e quindi voleva risanare la famiglia con un bel price, che è comunque più di 5 milioni se non vado errando il prezzo, se non ricordo il film che l'ho visto diverso tempo fa. Dall'altra parte invece c'è Brandon, che è un professore di fisica, che lui poi si è costruito la sua vita, diventava professore, ma siccome c'erano dei pagamenti forti da tener conto nella sua famiglia, tra la figlia piccola che ha avuto problemi al cuore e anche a livello del pignoramento della casa, è stato costretto comunque a fare un altro lavoro, come quello di inizialmente come buttafuori, che poi ha mentito, in realtà faceva dei combattimenti clandestini. Da lì poi anche lui la voglia di riscattarsi con un bel price come questo qui per cercare di risanare la famiglia. La scena poi finale, non vi spoilerò nulla del film, è toccante, è davvero bella, ricalca molto comunque, diciamo, l'amore dei due fratelli nonostante questo odio forte. E, ma secondo me proprio il ruolo di Tom Hardy lì è veramente uno che parla poco, è una persona molto spregiudicata, ma che veramente riesce a dimostrare un'incredibile sensibilità, veramente grande ruolo. E poi prende molto, come detto prima, il risalto la sua conoscenza nelle arti marziali miste, specialmente jiu-jitsu e capoeira. Infatti nei match, nel film si vede molto questo. Ci sono anche dei bloopers, se trovate anche su YouTube, delle scene tagliate oppure delle scene mal riuscite, ma ci sono anche dei behind the stage dove fanno vedere anche lui che si prepara e fa questi allenamenti. Tra l'altro, per fare questo film lui si è dovuto allenare moltissimo, ha messo molta massa muscolare e davvero poi ha fatto comunque un ruolo, massa muscolare che poi tra l'altro gli è risultato un po', diciamo, controproducente per alcuni tipi di movimenti. Infatti poi ha avuto delle diverse operazioni per l'articolazione, per altre cose comunque a livello fisico, che purtroppo ostruiscono. Un altro ruolo che sicuramente penso tutti quanti voi conoscete molto alla perfezione, forse anche meglio di me, ovvero quello di Bronson, film del 2008. Vabbè, Bronson è inutile parlare della storia perché la sapete tutti quanti, quindi non sto qua a ricalcare. Si tratta del criminale, del noto criminale britannico degli anni 70, Michael Gordon Peterson, che poi ha cambiato nome in Charles Bronson, come anche era l'attore, ma poi Charles Salvador. E il film non è altro che un racconto di quello che lui ha combinato, di tutte le sue vicende, e l'interpretazione di Tom Hardy è qualcosa di stratosferico, davvero qualcosa di impressionante. Infatti anche lì ha ricevuto dei premi come miglior attore britannico. C'è una curiosità davvero, secondo me, che molti non considerano, ma secondo me dà molto spunto, infatti fa capire anche un modo pure per capire come ha fatto ad essere così perfetto nel ruolo di Bronson, ovvero che lui, per cercare di trovare ispirazione anche per esercitarsi nell'acting, lui vede le persone nella vita reale, lui guarda per esempio reality show oppure vede i comportamenti delle persone che sono di fronte a lui e lui le imita e si crea dei personaggi a sé. Nel caso di Bronson lui è andato proprio nel posto dove il vero Bronson era in carcere per avere una specie di intervista, un consulto e tante altre cose per ispirarsi proprio al personaggio che lui ha creato. È ora tempo di musica e quindi dopo la scelta della British Invasion che va avanti, si evolve, andiamo verso il punk, andiamo verso l'heavy metal, quindi gli anni 70. Fine anni 70, inizio anni 80 comincia il periodo post-punk e quindi chiaramente chi non potevo scegliere se no il Joy Division, band che penso che prima o poi faremo una puntata tutta dedicata a loro, alla storia di Ian Curtis, davvero al suo personaggio, a tante cose che comunque sono dietro al periodo comunque del post-punk, che già sì abbiamo trattato comunque nella puntata sul punk, sull'era del punk, ma penso che ci sia qualcosa di molto più approfondito riguardante la carriera di Joy Division e in primis Ian Curtis. Andiamoci ad ascoltare uno dei brani, se non vado errato il brano numero 4 del disco Unknown Pressures, uno dei capolavori indiscussi della musica britannica e anche internazionale, uno dei 100 migliori dischi del mondo. Cioè, per darvi un numero, e questa è Insight. Thank you.
special moment in time.
Di unico, è stato qualcosa di unico, e chiaramente loro sono i pilastri del post-punk insieme ad altre band come Echo and the Bunnymen, Sex and the Banshee, Bauhaus, i Cure più avanti, che hanno portato molto da molto dark wave, molto goth, quindi c'è davvero tanto 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 da parlare, specialmente nel genere post-punk. Forse dovremmo fare una puntata solo dedicata al post-punk, anche se l'abbiamo già fatta, ma chi se ne frega, poi andiamo a ricalcare specialmente i Joy Division. Bene, detta questa mia digressione, stiamo parlando di Tom Hardy ancora qui, sempre su Lonely Noon Calling, ricordiamo. E ragazzi, qua ci sono dei ruoli davvero pazzeschi. Innanzitutto c'è da dire che lui ha avuto un parentesi sulla sua vita privata. Nel 99 ha sposato Sarah Wood, che poi ha divorziato nel 2004. Ha avuto un'altra relazione con una certa Rachel, di cui ha avuto un figlio che si chiama Louis Thomas, e adesso è attualmente sposato. Si sposa a Parigi con questa terza persona, ovvero Charlotte Riley, e anche la sua vita sentimentale, diciamo, non è stata a meno. Addirittura c'è un'intervista remota nel 2011, se non vado errato, quindi diciamo 12 anni fa praticamente, dove lui parlava che di alcune delle sue tendenze, diciamo, omosessuali che lui aveva dichiarato. Diceva che lui aveva, si sentiva un po' di avere qualche tendenza femminile dentro, tutte queste, diciamo, queste dicerie così. I giornalisti hanno frainteso, pensavano che lui avesse avuto in realtà esperienze omosessuali, quindi questa cosa lui, diciamo, ci rimase abbastanza male e cercò di smentire un po' tutto questo, dicendo che in realtà lui voleva intendere altro, voleva intendere che aveva, diciamo, questo tipo di feeling, che cosa che poi in realtà non è stata così. E quindi c'è stato questo mister da parte dei giornalisti e dei curiosi che volevano informarsi sulla vita privata e sulle esperienze passate, sulla vita travagliata all'inizio e poi ripresa comunque bene di Tom Hardy. Detto questo, ci sono altri ruoli secondo me che devono essere presi in considerazione. Non stavo qua a parlare di Peaky Blinders, perché vabbè, comunque ha fatto comunque il suo. Poi vabbè, Peaky Blinders ne abbiamo parlati diverso tante volte. Probabilmente forse dovremmo fare anche una digressione personale, quindi anche messaggio pure per i miei due partner in crime. Forse dovremmo rifare un'altra volta puntate sulle gang di London, dove ho fatto tipo una sorta di reboot, perché c'è davvero tanto da dire, anche in contrapposizione con la storia della Little Italy, quindi anche di Clackmere Road, anche di quelle zone dove noi italiani abbiamo vissuto comunque nel periodo comunque pre-Novecento, e tutto un po' l'escursus che chi ne sa di storia britannica, cioè, sa il fatto suo. Beh, brevemente, i Peaky Blinders chi sono per chi non sa la storia? Beh, chiaramente gang, rivali poi del rivali di altri tipi di gang di Birmingham e di altre ancora, ci sono anche i Sabini di mezzo, c'è una storia veramente impressionante, quella dei Peaky Blinders, che consiglio di recuperare. Il nome nasce dal tipo di cappello di coppola dove viene portato, che era un po' a rovescio per coprire un po' il come posso dire, l'occhio, ecco perché blinders, quindi cieco da una parte dell'occhio. Infatti vedete anche il tipo di abbigliamento molto ricalcato, anche con il pantalone a zampa d'elefante e con delle giacche davvero suggestive. E la serie è divisa in 6 stagioni dal 2003 al 2022, successione veramente clamoroso dei Peaky Blinders. Ovviamente non voglio parlare perché non voglio anche spoilerare chi non l'ha visto, così può recuperare magari poi. Diteci la vostra in privato. Dico solo che c'è comunque un cast eccezionale, a parte Tom Hardy c'è anche Cillian Murphy, che ovviamente fa la parte di Tom Shelby. C'è anche qualche apparizione di un altro folle irlandese che si chiama Aidan Gillen. Insomma, c'è un cast che sicuramente merita sicuramente la visione di chi magari vuole recuperare questo tipo di film. Tra l'altro Tom Hardy è davvero bravo nel ruolo da gangster, se l'ha fatto già comunque con Bobby il Bello nel Rock and Roll, lo ha fatto in Peaky Blinders, ma l'ha fatto anche in un altro film secondo me importante, quello di Legends. Queste leggende sono rappresentate un po' quella della parte oscura della Swing in London, chiamiamola così, la parte perfida, ecco perché l'ho citata precedentemente, ovvero quella caratterizzata dalla presenza dei Crays, i gemelli Reggie e Ron. Reggie, che è un tipo un po' opposto, Ron è quello un po' più schizzato, e il film praticamente va a ricalcare un saggio, un romanzo che si chiama The Profession of Violence, Rise and Fall of Cray Twins. Anche qui non stiamo a parlare, diciamo, del vita, morte e miracoli dei Crays, ci vorrebbe una, se no due puntate almeno per parlare di quello che hanno fatto, di perché sono diventati famosi, la loro, diciamo, notorietà comunque lascia il fatto suo. Dico, sì, c'è sicuramente che l'interpretazione di Hardy nel fare i due ruoli dei due gemelli è semplicemente magnifico, esilarante, senza nessun flow, cioè flawless praticamente. E detto, la scena che iniziale, quella che vi dicevo precedentemente di come si chiama, Ron Cray che balla in maniera molto, diciamo, un po' ridicola, mi ha fatto davvero ridere tantissimo. E il film, come va a ricalcare proprio le vicende, grazie anche all'aiuto di un altro romanzo che si chiama The Profession of Violence, Rise and Fall of Cray Twins. C'è anche un altro aneddoto che vi voglio svelare, che questo magari forse qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa. Pensate che Charles Bronson, quindi Charles Salvador, chiamatelo come volete voi, beh, comunque il pazzo inglese il nostro amico caro pazzo inglese, quando è stato in carcere ha cominciato a scrivere libri su autobiografie, libri sulla società, libri sull'andamento della società inglese, eccetera eccetera. Ma c'è anche un libro su i Cray Twins, che si chiama, tipo, se non mi sbaglio, The Confession, oppure A Chat o A Confession with the Cray, adesso non ricordo il titolo, però è un libro proprio che parla dei gemelli Cray, che lui ha avuto la fortuna di trovarsi in cella con uno dei Cray e parlarci, quindi scambiare due chiacchiere e fare il suo spunto per il suo romanzo. Quindi anche questo è un altro dato che si tiene poco in considerazione, ma sicuramente dà ancora più suspense, dà ancora più perfidia dietro a tutto ciò che succede nel mondo della perfida, appunto. Ci sono altri ruoli che ha interpretato, adesso andremo a vedere più avanti. Ce n'è uno che voglio, l'ho lasciato un po' per ultimo, perché il regista è uno dei miei registi preferiti, e poi il ruolo suo secondo me ha risanato davvero il personaggio che molti lo hanno un po' screditato. Lo scoprirete tra pochissimo. Facciamo un'altra pausa musicale, e visto che abbiamo parlato dei Joy Division, chiaramente come non potevamo parlare dei New Order. Un po' come la fenice che risorge dalle ceneri, i New Order si formano dopo la morte di Ian Curtis, che avevano fatto un patto già all'inizio, ovvero che se qualcuno della band lasciava oppure moriva improvvisamente, il gruppo sarebbe sciolto e sarebbe nato un nuovo gruppo chiamato New Order. Così è successo con Ian Curtis, che è scomparso a 23 anni per un suo suicidio, e sono nati New Order. E quindi, beh, lasciamo stare la oramai famosa che ha un po' rotto le scatole, Blue Monday. Ho scelto oggi un altro pezzo per anche un po' scoprire la loro discografia, che è davvero interessante. La loro new wave è qualcosa di davvero magnifico, quindi anni 80 a palla, quindi in questi due tracce che ho scelto. E ho scelto per oggi Crystal, New Order.
Anyway, I'm a man in a rage with a Check it out right about now.
Eccoci qua ritornati, siamo alla fase conclusiva di questa puntata dedicata a Tom Hardy. Abbiamo ascoltato Crystal dei New Order, pezzo magnifico, e come ho detto prima i New Order devono essere recuperati non solo per Blue Monday ma per una discografia davvero bellissima, davvero recuperatela ragazzi. Qua adesso è il momento di parlare del mio regista, uno dei miei registi preferiti, che è Christopher Nolan, perché Tom Hardy è stato scelto da lui per uno dei film davvero fantastici come Inceptions. C'è da dire che c'è il fantasma di Leonardo DiCaprio, perché hanno recitato insieme in Inceptions e anche al film che poi ha consacrato Leonardo con l'Oscar, ovvero il Revenant, il Re di Vivo. Pertanto così non arrivava anche all'Oscar pure il nostro Tom, ma dai, ci arriverà prima o poi, dai, ce la può fare. Comunque ha avuto diversi riconoscimenti il nostro Tom Hardy, tra cui per esempio il riconoscimento del Commendatore dell'Ordine Britannico, quindi penso, come tutti gli altri che hanno partecipato, hanno contribuito per l'esempio artistico nella Gran Bretagna, anche lui sicuramente merita il suo spazio. Ragazzi, Inception è un capolavoro. È un capolavoro di film, un altro dei incredibili dell'arsenale di Christopher Nolan, che ancora una volta dimostra di essere un grande genio. Che tra l'altro, vabbè, noi abbiamo già parlato di Nolan in una delle nostre vecchie puntate. Lui sta lavorando a un nuovo film che uscirà praticamente, penso quest'estate se non vado errato, ed è un film davvero folle, forse anche più folle di Tenet. Vi dico già subito qualche piccolo pallino per rendervi conto di quello che potrebbe creare. E Inceptions, il trucco del successo di questo film è senz'altro a livello dell'applicazione degli studi fisici proprio di Christopher Nolan, che comunque lui è davvero un grande appassionato e riesce a mettere a risalto le sue conoscenze nel cinema, alla incredibile, come posso dire, illusione che crea grazie anche ad esperienze oniriche, a situazioni, esperienze etere, e quindi anche il concetto del sogno, della fase REM, questi temi davvero suggestivi che sicuramente molta curiosità e molta affinità alle sue opere, ma soprattutto penso una curiosità davvero che mi ha sorpreso è l'utilizzo della scala di Penrose, la scala infinita. Allora, per chi non la conoscesse, questa scala è una rappresentazione bidimensionale di una rampa di scale che muta la propria direzione di 90 gradi mentre si sale per un totale di 4 volte. Quindi tu stai salendo le scale, a un certo punto ti rendi conto che sei di nuovo al piano terra, quindi risali un'altra volta per poi risalire ancora, e quindi diventa un loop infinito. Il trucco è quello proprio di creare un'illusione nella minima prospettiva che si va a vedere poi questo tipo di oggetto, nonostante sia bidimensionale come menzionato. ed è una tecnica che utilizza poi diverse volte. Infatti ci sono dei punti, se non vado errato, anche in Tenet, dove lui ha ricalcato molto questo tipo di tecnica, e davvero risalta e ha trovato poi il suo successo, la sua incredibile applicazione dell'illusione nel film. Quindi Inception ha considerato anche il nostro Tom Hardy come grande attore, come incredibile interpretazione, che è ovviamente sempre ruoli molto folli, molto da villain anche in questo caso, ma il ruolo da villain per eccellenza, che secondo me lo ha valorizzato, perché è stato messo sempre molto sotto diciamo, sottovalutato, ecco. Tempo fa abbiamo parlato del Joker, quindi il personaggio, anche questo, psicopatico, folle, uno dei cattivi celebri di Batman. E quindi parliamo un'altra volta del Cavaliere Oscuro, questa volta il terzo capitolo, Il Ritorno, il personaggio di Bane. Allora ragazzi, non so se voi l'avete visto, beh, penso di sì, qualcuno forse che non l'ha visto può recuperare. Bane onestamente è uno dei cattivi che ha trovato forse meno luogo rispetto ad altri, perché è sempre stato visto come uno di quei cattivi dove comunque lui è forte, lui è forzuto, non ha cervello, non ha nulla, vuole soltanto spaccare le cose. Ed è infatti quello che è successo quando è stato fatto il film Batman, mi sa Batman e Robin, quando c'era anche Uma Thurman che faceva la parte di Poison Ivy, e onestamente l'ha messa un po' nel dimenticatoio. Invece nel fumetto comunque c'è una cattiveria comunque sensata, quella di Bane, e Tom Hardy lo ha interpretata nella maniera eccellente. Veramente un applauso incredibile a questa interpretazione che ha fatto. Davvero, diciamo, è stato incredibile come Nolan è riuscito a valorizzare sia l'interpretazione mostruosa, davvero sublime, del Joker di Heath Ledger, che purtroppo ci ha rimesso le penne, infatti è deceduto anche per, forse anche dovuto a causa di questa interpretazione che lo ha costretto agli psicofarmaci, a tante cose che ho già spiegato. Nel caso di Bane, Tom Hardy è stato molto più forte perché non c'è ricascato in queste cose, ma è riuscito a valorizzare, a dare molta importanza al personaggio di Bane, un cattivo riflessivo, un cattivo che vuole cambiare completamente le regole di Gotham, un cattivo che si è reso conto che nonostante i miglioramenti che aveva portato avanti Harvey Dent sono stati vani, e quindi lui voleva in qualche modo risanare il bene attraverso la liberazione dei carcerati, attraverso diversi tipi di cose folli che lui ha avuto in mente. Ed è bello come riesce lui con i discorsi, con poche parole, con frasi comunque molto semplici, a creare una sorta di ipnosi, a far capire davvero che lui è veramente un cattivo con i controcazzi, davvero. Tra l'altro poi per esercitarsi in Bane davvero ha fatto uno sforzo anche lui assurdo, il nostro Tom Hardy, perché si è dovuto esercitare proprio con una maschera per diverso tempo, per cercare di avere una voce comunque che riuscisse a creare quella sorta molto criptica della voce, della storia, anche di perché porta la maschera questo Bane. Il vestito comunque stile molto militare, con giubbotti antiproiettile, molto pantaloni molto attillati, stivali, il giaccone di pelle immancabile. E poi ragazzi, la voce di Bane, cioè Tom Hardy ha trovato un modo, il suo classico modo, la sua interpretazione personale di Bane, trovando una voce adatta per interpretarlo, per dare molta più follia. Secondo quella voce mi mette veramente in brivido, cioè, perché sembra una voce mezza ridicola, ma che davvero ti fa capire che sta andando proprio nell'abisso più scuro, quindi sei veramente costretto a subirti anche questa cosa. Cioè veramente Nolan ha lavorato in maniera psicologica nella sua interpretazione, quindi volevo spendere due parole su questo, perché secondo me il ruolo di Bane lo ha valorizzato, ha reso veramente celebre un ruolo di un cattivo veramente con i controcazzi, come ho detto precedentemente. E poi beh, il film non è un altro capolavoro della trilogia del Cavaliere Oscuro, quindi davvero merita il fatto suo. Io ho detto, penso di aver detto tutto quanto. C'è un altro film che non ho citato, ma anche questo secondo me va recuperato, ovvero quello di Child 44. Ne ha fatti tanti altri film, c'è Dunkirk, ci sono altri film in mezzo, c'è sempre comunque il zampino anche del nostro Nolan, ma c'è anche il Bambino 44, Child 44, che è una storia ispirata a un serial killer russo che ho citato forse un paio di tempo fa, sì, con Malcolm McDowell, se ricordo, ovvero Andrei Romanovich Cicatillo. Questa è una storia un po' ispirata, perché è la storia di questo agente del NGP che si trova in scene ambientate a Praga, tra l'altro, e si trova a combattere in un caso dove vengono trovati dei bambini ammazzati e sterminati verso le ferrovie, che con delle vicende, con delle storie, lo portano poi alla sua, diciamo, suo ex collega che poi diventa il suo antagonista. Il film è un marciume, è veramente, nel senso di come di l'area che si respira, delle atmosfere, è veramente un marciume. Poi tra l'altro sono storie comunque ispirate a un serial killer folle che ha ammazzato, stuprato bambini, cioè davvero qualcosa di abominevole. Anche se forse a un livello un po' più basso rispetto a David Lenko, perché Milenko è davvero cioè la reinterpretazione di questo serial killer, e Malcolm McDowell lì è stato davvero magistrale, mi ha messo veramente i brividi a livello psicologico. E qua non c'è questo stesso feeling, però comunque il marciume dentro c'è un po' di situazione negativa, c'è la sensazione negativa, ci sono molte situazioni che davvero ti fanno capire che il film va davvero nel senso più basso abissale che c'è. Bene, io ho detto la mia e ragazzi, io comincio con i miei saluti. Penso di aver detto tutto quanto, quindi voglio già salutare i miei due partner in crime, ovvero Davide e Prince Luca, li sentiremo molto presto, la mia crew, ovvero le voci di Cristina e Dania che accompagnano i jingle e gli intermezzi di GM Pop, Ivo che ci delizia sempre con le sue copertine matte, e tutti voi che siete all'ascolto. Settimana prossima ci sarà una replica, quindi il 20 febbraio ci sentirete una replica delle nostre trasmissioni, la sentirete anche a marzo, vi dico già, così almeno vi tenete preparati. E ci sentiamo invece il 27 di febbraio, dove faremo l'Londinium Talking, e io ne avrò tanti da dire, perché davvero ho degli argomenti sempre per riguardante crisi post Brexit che davvero sono qualcosa di imbarazzante, qualcosa di davvero assurdo, che non riesco davvero a pensarci. Purtroppo ci devo pensare, perché la realtà purtroppo è questa qui, ma ci andremo più avanti, ne scopriremo delle belle. E vi lascio con l'ultimo pezzo della traccia, poi la sigla finale per concludere la puntata. Il pezzo finale che ho scelto è un'altra band da cui prendo ispirazione, dai King stessi, ovvero i Long Tall Shorty. Davide e Calù oramai mi hanno influenzato con queste band, con queste follie. Ecco qua. E quindi ragazzi, vi saluto con questo pezzo dei Long Tall Shorty chiamato Win or Lose It. E vi do appuntamento per la replica del lunedì prossimo. Come sempre, Radio Bandiera Nera, alle ore 21 del lunedì c'è l'Onion Calling. Ciao a tutti ragazzi, grazie ancora.
Something but that. Do you London?
Yes, London.
Fish, chips, cup of tea, bad food, worst weather, merry fucking Poppins, London.